scusa, io rispondo alle interrogazioni, poi se è necessario un eventuale approfondimento vedremo, ecco, però avevo, siccome il 19 settembre che era l'ultimo giorno non c'era questa interrogazione, io dal punto di vista personale avevo una serie di cose da fare, alcune legate al comune, alcune legate agli impegni di lavoro, e quindi mi ero dato una certa programmazione. Sono riuscito a trovare lo spazio anche per fare quegli approfondimenti che in qualche modo mi mancavano, e ho cercato di fare quello che potevo.
No, no, grazie. Scusa Elena, poi ti do subito la parola, non interrompo più. No, no, grazie Giuseppe, ci tenevo solamente a portare tutto il Consiglio Comunale a conoscenza dell'accordo, che in qualche modo, della mediazione che avevamo fatto tra i gruppi consigliari.
Bannoni. Allora, io a cappello di questa cosa, visto che prendo la parola per la prima volta in merito a tutto l'argomento interrogazioni, dico anche altre cose. Allora, visto che qui è stato detto che l'interrogazione l'abbiamo presentata a Cangiotti, no, l'interrogazione l'abbiamo presentata comunque al Presidente del Consiglio, come le altre interrogazioni, e quindi facendo riferimento anche a quello che è stata prima la risposta del Sindaco, quando è stato detto che siccome a riferimento, no, dell'interrogazione c'era il nome del sindaco, allora non potevano rispondere gli assessori. Ora, io dico solo questa cosa perché non è nel merito dell'interrogazione del consigliere Delfini, ma in merito di come si fanno le cose. Allora, l'interrogazione ha comunque un senso nel momento in cui noi facciamo le domande, però voi siete tenuti a rispondere. Quindi un'interrogazione a cui non mi viene data nessun tipo di risposta, innanzitutto la considero alla fine anche inutile. Cosa l'abbiamo fatta fare se nessuno mi risponde? È vero che io posso rispondere anche fischi per fiaschi, però comunque il sindaco è il primo referente per noi dell'amministrazione, quindi è chiaro che le nostre interrogazioni le rivolgiamo al sindaco, il quale però risponde anche di tutti i suoi assessori e di tutto la sua giunta, il suo consiglio, la sua componente di consiglio, e quindi è chiaramente tenuto a rispondere anche di tutto l'operato di amministrazione. Quindi le risposte, se lui non le ha, le può far dare a qualcun altro, ma una zero risposta, innanzitutto io rimango male e non me l'aspetto, cioè mi aspetto delle risposte. Poi, tornando a noi, è vero che io l'interrogazione l'avevo depositata prima che De Luca ci invitasse al Consiglio, e siccome noi siamo appunto la minoranza o opposizione, come vuole Roberto, e non sappiamo quando viene indetto il Consiglio se non in misura vaga, noi dovremmo anche pensare che il Consiglio, volendo pensare male, che il Consiglio viene anche anticipato per non ammettere delle interrogazioni. Ora, io l'ho presentato il 20 e ancora non c'era data. Lo stesso giorno, tarda mattinata probabilmente, è stato convocato il Consiglio, è arrivata la comunicazione dicendo che se avevamo delle interrogazioni fino al giorno dopo. Quindi io consideravo ammessa la interrogazione presentata nella mattinata, prima ancora di sapere del Consiglio. Detto questo, mi è stata anche detta che è stato detto che comunque questa interrogazione è arrivata nelle mani del consigliere solo il sabato 24, quindi perdendo notevole tempo, e lui chiaramente il tempo ce ne aveva anche meno, ovviamente, per organizzarsi, però appunto, essendo un mio diritto, io ho richiesto che venisse ammessa agli atti, perché sembrava addirittura che non potesse essere ammessa per questo discorso di precisione, no, che vogliamo tenere. E però noi eravamo pronti, e questo è anche il motivo per cui ho scritto al segretario, visto che vogliamo essere fiscali o si vuole essere fiscali, eravamo anche pronti per dire a non far passare il discorso del bilancio, perché quando si vanno a prendere le cartelle, se la vogliamo dire tutta, non sono mai pronte o mancano le cose, oppure fino a due giorni prima arrivano delle modifiche alle cose che ci sono state date. Allora, chiari per chiari, noi ci tenevamo anche a merito della cittadinanza che la nostra interrogazione venisse letta, perché credo che più che per noi, per loro ci fosse un diritto a rispondere o avere delle risposte, e quindi questo era il nostro interesse, tanto più che abbiamo detto noi ci interessa che venga letta e che comunque si diano delle prime risposte, però avevamo anche detto, Andrea se ti ricordi, che certe risposte non date si sarebbero trattate la volta successiva, proprio per dare venendo incontro all'assessore e a dare a lui la possibilità di procurarsi il materiale. Adesso vado a leggere l'interrogazione. Allora, interrogazione in merito alla costruzione di 3 edifici residenziali in via Sabbioni. Premetto che io l'accesso agli atti su queste cose l'avevo già fatto, mi ero dimenticata di dirlo, ma noi gli atti li avevamo già chiesti, li avevamo già studiati. Considerato che in codesta via Sabbioni è prevista la realizzazione di un nuovo complesso residenziale con 17 appartamenti sviluppati in 3 corpi, come da progetto a firma del dottore ingegner Pier Giacinto Celi, recante data 21 maggio 2011, per conto della cooperativa Murri. Che tale complesso sarà realizzato in area avente destinazione urbanistica B4, area di completamento, e che l'edificabilità dello stesso era stata concessa dall'amministrazione comunale a seguito della cessione da parte della proprietà di un lotto nei pressi delle scuole elementari da destinarsi a pubblico parcheggio. Considerato che la relazione tecnica illustrativa afferma sono stati ricavati il massimo di posti auto scoperti compatibilmente con l'accessibilità e la sopportabile invasività dell'intervento, anche se non ritenuti d'obbligo dalla normativa, ma a nostro avviso fondamentali per una migliore fruizione del lotto e per non interferire con eventuali posteggi su via Colfidardo, già di per sé con carreggiata non ampia. Questa è la relazione tecnica. Considerato che le statistiche dicono che la maggior parte delle persone parcheggia la propria auto all'esterno dell'abitazione, anche se possiede un garage di proprietà, il quale diviene, a seguito di ambienti abitativi sempre più ridotti, luogo adibito ad altra destinazione, esempio tavernetto o rimessa di oggetti. Considerato che l'insufficienza della maglia stradale che interessa la zona e il prevedibile aggravio che deriverebbe dalla realizzazione di cui sopra porterà la completa congestione della viabilità, stante la presenza di strada stretta e chiusa, impossibile da ampliare in quanto ristretta tra il già costruito. Considerato che tale previsione edificatoria, per oggettive e condivisibili considerazioni, ha mobilitato la preoccupazione, il malcontento e l'indignazione di numerosi residenti, vedasi i cartelli intitolati Vergogna indirizzati all'amministrazione comunale comparsi lungo la suddetta via. Considerato che recentemente, durante una riunione dell'amministrazione con i residenti, erano stati dati segnali di apertura verso una possibile riduzione delle abitazioni da costruire, si chiede 1. Di conoscere le motivazioni che hanno determinato l'amministrazione a destinare urbanisticamente tale area a zona di completamento, B4 con relativi indici, pur essendo evidenti le carenze infrastrutturali di cui sopra. Si chiede, 2, come sia stato possibile non considerare in sede di redazione dei piani urbanistici il carico veicolare che tale realizzazione avrebbe comportato. 3, si chiede se le strutture fognaria ed acquedottistica sussistenti in loco siano in grado di sopportare il carico proveniente da 17 nuovi appartamenti. 4. Di conoscere quali soluzioni l'amministrazione intenda porre in essere per cercare di ovviare a quelli che, già oggi, sappiamo saranno essere problemi per la viabilità su via Colfidardo. E 5. Di conoscere lo stato di avanzamento, se esistente, del progetto di realizzazione del parcheggio nei pressi della scuola elementare, che anche questo aspettiamo da un sacco di tempo. Rimane fermo il nostro disappunto in merito alla scarsa lungimiranza di chi ha predisposto i piani urbanistici in questione, di che ha posto in essere scelte che riteniamo irresponsabili e che rischiano di scrivere una brutta pagina della storia edilizia di questo paese, in danno soprattutto ai residenti. Il nostro biasimo, sia ben chiaro, non va né al progettista né al costruttore, i quali, forti di una licenza, intendono legittimamente esercitare un diritto acquisito, frutto della troppa superficialità e miopia dell'amministrazione comunale, incapace, quest'ultima, di valutare il reale impatto di tale sconsiderata scelta. Riservandoci ulteriori approfondimenti in merito, in virtù della complessità dell'argomento, si pongono distinti saluti. Grazie.
Canzotti. Allora, premesso che attualmente l'iter della pratica è sospeso e la ditta deve presentare la documentazione che serve per lo svincolo idrogeologico, articolo 17 del PAI, quindi attualmente siamo fermi, e volendo dar corso alle richieste delle interrogazioni, la decisione, come sicuramente il consigliere Vanoni aveva avuto modo di verificare dagli atti, di inserire quell'otto con una restrizione B4 risale al 29 maggio del 2000 in sede di adozione del piano regolatore. E le motivazioni sono motivazioni che diciamo con l'amministrazione aveva anche ereditato da tempo, nel senso che si voleva cercare di acquisire il lotto in prossimità delle scuole elementari, che è un lotto strategico per quanto riguarda, per dare respiro all'intera area, anche per questioni di sicurezza. E quindi, diciamo, le motivazioni sono state legate all'acquisizione del lotto in prossimità delle scuole elementari. Allora, per quanto personalmente penso, e questo ho avuto modo di dirlo anche negli incontri con i residenti, capisco benissimo quelle che sono state le ragioni e le motivazioni delle amministrazioni comunali, che ha preso quella decisione. A onor del vero non ci sono state osservazioni, quindi nessuno, né privati né minoranza, ha fatto osservazioni puntuali su questo lotto. Capisco benissimo però anche le perplessità dei cittadini che abitano in via Colfidardo, e spero in questi anni di non commettere, diciamo, di valutare le cose con attenzione. E attualmente quello che stiamo facendo come amministratori è quello, stiamo cercando di ragionare con la ditta per un intervento di mitigazione dell'intervento. E devo dire che mi sento sostenuto da tutta la maggioranza, quindi questo mi sento di dire che è un obiettivo condiviso da tutta la maggioranza. È chiaro che noi stiamo parlando con una ditta che ha acquisito dei diritti, e quindi, ecco, loro sono resi disponibili a ragionare. Io attendo di vedere quello che è realmente la loro disponibilità a ragionare. Mi riallaccio quindi al quesito successivo. Prima di valutare delle misure sulla regolazione del traffico, voglio capire esattamente quali sono le eventuali mitigazioni che la ditta intende attivare su quell'area, in modo poi da fare uno studio approfondito. Sulla questione acquedotto e acque nere, acque bianche, la competenza è dell'ERA. A prima vista, comunque, parlando anche con i tecnici che si occupano di questo argomento, dal punto di vista dell'acquedotto e delle acque nere, diciamo, non ci dovrebbero essere problematiche particolari. E aspettiamo comunque quella che sarà la risposta dell'ERA, risposta che arriva prima del rilascio del permesso di costruire. E sulle scuole elementari, ecco, sto cercando di confrontarmi con i dirigenti delle scuole medie e delle scuole elementari, perché mi risulta in qualche modo che ci siano delle difficoltà durante l'esercitazione di protezione civile, perché i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie vengono tutti riuniti nel piazzale antistante le scuole elementari, e quindi forse quel piazzale è troppo affollato. Volevo confrontarmi con i dirigenti per non commettere errore e garantire prima di tutto la sicurezza dei ragazzi che frequentano le scuole. Io penso di aver risposto a quello che mi avete chiesto.
Vannoni, quest'ultima cosa che mi hai detto mi lascia alquanto perplessa, perché effettivamente se abbiamo concesso un terreno dove adesso costruiscono e poi non siamo sicuri che riusciamo a fare il parcheggio... scusa, allora non ho capito.
Ho detto che voglio capire esattamente quelle che sono le esigenze delle scuole, perché se l'area in cui attualmente si riuniscono i ragazzi delle scuole medie e scuole elementari per l'esercitazione di protezione civile, quindi dovrebbe essere un'area sicura, non è sufficiente, bisognerà pensare di utilizzare magari una parte di quell'area per mettere in sicurezza i ragazzi.
Ok, va bene, posto. Sì, per il momento.
De Luca, bene, Chiudiamo le interrogazioni. Io però, prima di passare al punto successivo, devo fare una precisazione, perché in qualche modo mi hanno un po' rammaricato certe espressioni usate dal consigliere Vanoni. Elena, quando tu dici, essendo minoranza e non essendo a conoscenza dei fatti, posso anche pensare che il Consiglio Comunale venga anticipato di proposito per impedire alla minoranza di presentare interrogazioni, ci rimango male. Voglio dire, lo dico proprio papale, papale, non siamo all'asilo, siamo gente che amministra un comune, abbiamo tutti quanti senso di responsabilità. Testimonierai il fatto che in occasione di ogni consiglio comunale il Presidente del Consiglio ha dato la massima disponibilità e ha cercato di mediare su tutto. Quindi, voglio dire, certe accuse, non dico non le tollero, però mi fanno rimanere male. Anche perché tu sai, e ne abbiamo parlato privatamente e anche in conferenza di capogruppo, il lavoro che ho fatto di mediazione, avevamo raggiunto un accordo, stasera hai fatto un intervento piuttosto brusco, ci sono un po' rimasto male. Visto che hai lanciato anche qualche accusa, io adesso chiedo a un organismo superiore, a me stesso, quindi al sindaco, di farmi una comunicazione e poi dopo passiamo al punto successivo. Però sul fatto che il sottoscritto che convoca il Consiglio Comunale possa fare i giochini anticipando le date del Consiglio per impedire alla minoranza di presentare le interrogazioni, mi sembra proprio il contrario di quello che ho fatto fino adesso. La Presidenza del Consiglio è un organismo di garanzia. Mi pare di averlo ricoperto. Nel momento in cui il sottoscritto smetterà di essere un organismo di garanzia, si dimetterà. Adesso io chiedo al sindaco una comunicazione e poi passiamo al punto successivo, perché ritengo che insomma ci siano state delle affermazioni di non poco conto.
Ma io in apertura avevo detto che ci voleva la collaborazione, che non bisogna segnalare, mi era auspicato, fatti non rispondenti al reale, mi era già successo a me, qui nella prova provata, e vedo che purtroppo i miei auspici trovano poco riscontro. Un altro elemento che voglio segnalare è che, benissimo, io fate pure le interrogazioni, però uno non può avere il diritto di fare la domanda e volersi dare la risposta. La risposta la do io, nei termini che ritengo opportuno. E ritengo che se si fa una richiesta in infinita di opere da fare, l'ostacolo primo che chiunque sa è che oggigiorno, stante la situazione economica, lei esercita una professione, ne sarà pienamente a conoscenza, la crisi, e qui oggi ne abbiamo un cartello, non ci dà la disponibilità finanziaria per realizzare tutte quelle cose che noi per primi vorremmo fare. Però se non ci sono le risorse non si possono fare o progetti in mancanza delle possibilità poi di realizzare. Per cui noi siamo in grado di metterci tutta la buona volontà, ma oltre alla buona volontà, ha detto bene Delfini, ci vogliono le risorse. No? Tutte quelle che abbiamo cercheremo di utilizzarle al meglio. Aiutateci, confrontate, verificate, però se mancano l'impossibile non lo riesce a fare nessuno. Tant'è che i latini dicono ad impossibilia nemo tenetur. Grazie.
Bene. Elena, visto che sei stata chiamata in causa, se vuoi dire qualcosa, poi passiamo avanti.
Allora, sì, voglio dire questo, che io ho detto che si può pensare, non ho detto che l'ho pensato, infatti non l'ho pensato, però faceva comunque riferimento a quello che potrebbe anche accadere. E comunque, per l'attività di mediazione, io ti ho ringraziato, ti ringrazio pubblicamente, perché effettivamente non è stato facile, l'ho capito anche quando ci siamo confrontati, quindi di questo ti ringrazio. Ecco, dico solo questo. Poi, dopo, vabbè.
Grazie. Allora, passiamo ora al punto 5, l'ordine del giorno. È un ordine del giorno che ho presentato io. Approvazione ordine del giorno di protesta e di proposta sulla manovra finanziaria del governo. Allora, voi tutti quanti in qualche modo, seguendo il dibattito politico nazionale, siete a conoscenza del fatto che è stata presentata da parte del governo una manovra correttiva, il decreto legge 138 del 2011, che è entrato da pochi giorni in vigore, contenente delle misure urgenti per stabilizzare a fronte della crisi economica che il Paese, e non solo il nostro Paese, sta attraversando. Ora, a fronte di questa manovra correttiva, che contiene degli sconvolgimenti abbastanza importanti di tutto l'assetto anche istituzionale italiano, vi è stata una presa di posizione molto netta da parte di tutti, diciamo, quelli che sono gli enti locali, quindi da parte di comuni, da parte di province, da parte di regioni. In particolare, per quello che riguarda la realtà dei comuni italiani, l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha organizzato tutta una serie di iniziative in disaccordo contro la manovra, con delle motivazioni abbastanza serie, che in questo ordine del giorno sono contenute, e le proteste sono culminate in qualche modo con lo sciopero dei sindaci che era stato proclamato per il 15 di settembre. Ora, oltre allo sciopero dei sindaci, l'ANCI ha inviato anche a tutti i comuni un ordine del giorno, questo appunto, che il sottoscritto ha preso e ha messo all'esame del Consiglio Comunale, che fa tutta una serie di considerazioni. Tiene conto innanzitutto del fatto che tali modifiche introdotte da questa legge siano modifiche introdotte pressoché in maniera unilaterale, senza aver convocato o senza aver tenuto conto di quelle che erano le osservazioni e le proposte da parte di enti locali, comune in particolare. Ritenuto anche che la gran parte del peso finanziario previsto in queste manovre è a carico dei comuni, e qui faccio un inciso, un esempio, se volete, anche molto molto banale. Fino al mese scorso, noi dipendenti e lavoratori pubblici, in qualche modo, potevamo godere della giornata di permesso, il giorno in cui era convocato il Consiglio, per poterci documentare. Ora il governo questa cosa l'ha tolta. Chi ci rimette? Di sicuramente non ci rimetteremo noi lavoratori dipendenti, perché per noi vorrà dire magari impiegare qualche serata in più per documentarsi, ma non è questo il punto. Il punto è che se ne impoverisce il Consiglio Comunale nella sua interezza. Rischiamo, non avendo il tempo a disposizione per prepararci, rischiamo che il Consiglio si impoverisca, rischiamo di dire delle cose non corrette, se ne impoverisce la comunità. Quindi, in qualche modo, gran parte del peso è a carico dei comuni. Poi io chiederei alla dottoressa Masi, in qualche modo, di fare delle precisazioni per quello che riguarda i conti del comune di Nuova Feltria e quello che questa manovra significa per il comune di Nuova Feltria, in modo che poi possiamo parlare anche di cose un pochettino più concrete. Un'altra cosa che, diciamo, quest'ordine del giorno dell'ANCI chiede al governo è quella di rivedere il meccanismo a tratti perverso del patto di stabilità, che riguarda gli enti locali. L'ordine del giorno, oltre che in qualche modo schierarsi contro, chiede anche la convocazione di un tavolo con il governo per cercare di discutere un po' tutto l'assetto istituzionale italiano. I comuni si rendono conto di quella che è la crisi che attraversa il paese, non pretendono di andare avanti come succedeva anni fa con i trasferimenti continui dello Stato. Chiedono insieme, governo, parti sociali, enti locali, di creare un tavolo per in qualche modo riprogrammare l'assetto istituzionale dello Stato nella sua interezza. Quindi in sostanza l'ordine del giorno sostiene le iniziative proposte dall'ANCI, essendo l'ANCI un organismo di rappresentanza istituzionale, quindi non essendo un organismo politico, abbiamo nell'ANCI esponenti di rilievo che sono sia appartenenti all'area di centrodestra, sia appartenenti all'area di centrosinistra, sia espressione, e di questo può essere solo un vanto, di liste possiamo considerare civiche, e in qualche modo l'ANCI all'unanimità ha sempre approvato nel proprio consiglio direttivo questi documenti, nel quale io chiedo, nell'ordine del giorno, all'amministrazione di impegnarsi a sostegno delle iniziative dell'ANCI, prima fra tutte questa del 1 ottobre, che si chiama Sabato in Comuni Aperti. Noi sabato il comune l'abbiamo sempre aperto e sabato 1 ottobre ci saranno gli amministratori in comune che spiegheranno alla cittadinanza, qualora intenda presentarsi, gli effetti della manovra sul comune di Nuova Feltria. Appoggiamo l'impegno assunto a livello nazionale dalle rappresentanze delle regioni, dei comuni e delle province che hanno elaborato un documento univoco per elaborare una serie proposta di rilancio e di sviluppo del paese articolata su tre assi: piano di riordino istituzionale che abbia effetto immediato, piano di risanamento e stabilità, piano di investimenti per la crescita. Io ho terminato l'illustrazione, adesso vorrei che Patrizia magari mi riuscisse a dare qualche numero proprio indicativo.
Masi, allora, già sul sito di IFEL sono state prospettate delle ipotesi relative a questa manovra e quindi hanno confermato, cioè comune per comune praticamente sono state fatte delle ipotesi che secondo me non sono proprio realistiche, ma anzi io prevedo che saranno addirittura peggiorative di quelle già ipotizzate. Quindi è stato confermato il taglio di ulteriori trasferimenti di 320.000 euro per il 2012, oltre ai 198, quindi questo va sommato, e poi è stato purtroppo irrigidito ulteriormente l'obiettivo del patto di stabilità, che è quasi raddoppiato. E questo ovviamente, siccome il patto di stabilità incide su quelle che sono le spese di investimento, capite anche voi che con questo irrigidimento praticamente non si ha possibilità di fare spese di investimento, insomma. Questi sono già i dati che sono appunto visitabili e consultabili sul sito. Sono ipotesi, però al momento non sono positive.
Grazie Patrizia. Naturalmente adesso apriremo il dibattito. Che dire, l'auspicio è quello che questo ordine del giorno, del quale adesso ci viene a discutere, sia votato da maggioranza e minoranza, proprio perché non è una cosa di ordine politico, ma è una cosa che interessa a tutte le amministrazioni. I tagli sono stati fatti indiscriminatamente, non è che i tagli vengono fatti tenendo conto del colore politico di riferimento. Quindi, insomma, le stesse difficoltà di chi governa un comune oggi appartengono alla destra, al centro, alla sinistra, alle liste civiche. Quindi io mi auguro che tale ordine del giorno possa essere approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità. Adesso apro il dibattito a chi chiede di intervenire, se ci sono interventi, naturalmente. Prego Elena, hai chiesto di intervenire? Sì.
Bannoni, allora noi facciamo così, esprimiamo il nostro accordo a questo ordine del giorno in qualche modo, perché ci troviamo effettivamente d'accordo con voi, e comunque con chi, no? Con voi che presentate questo ordine del giorno, sul fatto che effettivamente i comuni siano in una grossa difficoltà, questo è evidente, e quindi tutto quello che si può in qualche modo fare per poter anche investire, no? Per il nostro territorio maggiormente, chiaramente va fatto. E poi ho diciamo delle riserve eventualmente sul fatto, no, anche sulle forme che un domani dovremo darci per i nostri enti, quindi ci sono degli enti che effettivamente sono superflui, che almeno più che apparentemente sono così creati anche a creare poltrone, e credo che la stessa responsabilità che oggi ci porta a sostenere un ordine del giorno come questo ci deve anche portare un domani a rivedere un po' effettivamente le strutture, anche gli enti che ci diamo e che ce ne creiamo, insomma. E volevo così anche chiedere però, perché ce l'eravamo detto poi in conferenza dei capogruppi, no? Effettivamente oltre a quello che viene letto qui, detto qui, e non so se tu dopo lo leggerai proprio dettagliatamente, però comunque volevo sapere la nostra amministrazione, oltre a questo evento qui, se sta pensando di fare altre cose concrete. E poi c'era questo riferimento a questa partecipazione all'Assemblea Nazionale dell'ANCI il 5-8 ottobre a Brindisi, se qualcuno andava, volevo sapere.
Grazie, ci sono altri interventi? Assessore Berardi.
Sì, io prendo atto con soddisfazione delle parole del consigliere Vanoni, che non strumentalizza per un semplice gioco delle parti quello che è un ordine del giorno, ma anzi, riportando credo l'opinione quindi di tutto il gruppo di minoranza, si sente di sostenerlo. Credo che sia un atto di responsabilità, proprio perché ci rendiamo tutti conto che da anni, e con delle punte anche esagerate, soprattutto in quest'ultimo periodo, i comuni sono sottoposti ad una forte riduzione di quelli che sono i trasferimenti. In verità non parliamo più di trasferimenti, perché ormai si parla di un sistema federalista, per cui sempre più le amministrazioni comunali dovranno far riferimento a quelli che sono trasferimenti dello Stato, ma pensare ad una compartecipazione su quelle che sono invece le entrate sue proprie e quelle entrate come IRPEF e IVA che arrivano appunto dallo Stato. È evidente che la situazione è di estrema difficoltà, il bilancio 2011 ha già risentito di un minor trasferimento di 298.000 euro, e minor trasferimento che verrà aumentato ancora di più di ulteriori 320.000 nel bilancio 2012. Quindi voi capite che per un comune come Nova Feltria un taglio così importante e sostanzioso mette in grave difficoltà certamente il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, ma soprattutto garantire quelli che sono i servizi indispensabili che una amministrazione deve garantire ai propri cittadini. Tra l'altro, se i servizi venissero a meno di fronte ad una riduzione dell'imposizione fiscale, forse sarebbe anche comprensibile. In verità, credo che qualsiasi di noi come cittadino si rende conto che la propria partecipazione al sistema fiscale è sempre più gravosa e al tempo stesso si trova sempre con maggior frequenza a dover discutere con le amministrazioni eventuali riduzioni, ridimensionamenti o tagli di servizi quanto mai importanti. Servizi che sicuramente non sono da considerare come un qualcosa in più che un'amministrazione comunale vuole dare ai propri cittadini, ma servizi essenziali come ad esempio la scuola. Nel punto che seguirà, appunto quello legato alle variazioni di bilancio e agli equilibri di bilancio, noteremo come l'amministrazione comunale deve mettere mano al proprio bilancio per sostituirsi ad altri per garantire servizi legati alla scuola, quindi insegnanti, per non vedere ridimensionato un servizio come quello della formazione scolastica. Quindi sicuramente saranno anni difficili nei quali l'amministrazione comunale nella sua interezza dovrà dimostrare grande equilibrio e grande sobrietà, ma credo che di fronte a queste difficoltà le potremo superare con una certa forza e con un certo slancio se si ha una condivisione completa di quelle che saranno le scelte da parte dell'intera amministrazione intesa come maggioranza e minoranza. Io sto chiedendo alla dottoressa Masi, visto che siamo arrivati al prossimo punto nell'individuare quello che è l'equilibrio ad oggi del bilancio e come questo equilibrio arriverà al 31-12, di ribaltarmi i dati del bilancio sul bilancio 2012 considerando gli ulteriori 320.000 euro in meno, quindi cominciare a capire dove andare a reperire le risorse per mettere in equilibrio il bilancio senza 320.000 euro in meno, considerando poi che nel prossimo anno confidiamo tutti di poter, anche se per frazioni, poter avere la figura del segretario comunale da condividere in convenzione magari con altri comuni. So che il sindaco sta già lavorando ad alcune ipotesi, ad alcune proposte, però è certo ad esempio che questa funzione, ancorché per frazione, avrà dei costi più alti rispetto a quello che è oggi un servizio, o meglio un disservizio, perché di fatto la figura del segretario ad un giorno alla settimana non come comune possiamo condividere tutti il fatto che come non averlo, e quindi però questo fatto andrà ad aggravare ancora di più quelli che sono i conti del bilancio, perché di fronte ad una spesa annua di circa 15.000 euro arriveremo a due giorni alla settimana a pensare ad esempio a un costo per il segretario di circa 35.000 euro. Quindi sicuramente la difficoltà nel far tornare i conti rispetto a quelli che sono i forti tagli è una difficoltà estrema. Certo è che anche l'immagine che si dà ai cittadini di come la possibilità di andare a recuperare un debito dello Stato andando a puntare il dito sui bilanci comunali o sui comuni, credo che dà una dimensione distorta di quella che è la realtà. perché di fatto ricordava il Presidente del Consiglio come nei comuni di piccole dimensioni come i nostri, ma anche comuni quelli che sono diciamo il numero più elevato degli 8.000 comuni d'Italia, quelli che stanno nella soglia fra i 5.000 e 15.000 abitanti, dove di fatto la figura di un consigliere che costa all'amministrazione comunale probabilmente 150 euro all'anno, andargli a ridimensionare la possibilità di poter avere quel giorno di permesso per le sedute del consiglio comunale, o addirittura nei comuni con meno di 1.000 abitanti il taglio completo di tutto il consiglio comunale e della giunta, dove ci sarà quindi solamente la figura del sindaco, quando credo che eliminare la figura della giunta e del consiglio in un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti possa voler dire in termini di risparmio probabilmente zero. Era forse preferibile dire manteniamo le figure della giunta e del consiglio con indennità pari a zero, a meno che oggi non si voglia dire che si vuole garantire una maggiore efficienza delle amministrazioni comunali e quindi eliminare consigli, eliminare giunte per lasciare una sola persona che decide per tutti. Credo che però, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, chi ci rimette è veramente la democrazia, poiché pensare, ancorché in un piccolo comune, che ci sia una persona sola che decide per tutti, sinceramente mettiamo in discussione quella che è l'economia e quella che è la democrazia del nostro paese, a cui tutti noi siamo veramente legati. Quindi ecco, le difficoltà di bilancio sono tante. Noi oggi approviamo questo ordine del giorno, un ordine del giorno che condividiamo insieme, e soprattutto cercare di lavorare già da domani per riuscire a trovare l'equilibrio di un bilancio che sarà quanto mai difficoltoso, ma attraverso anche un bilancio partecipato, aperto a tutti i consiglieri, aperto a quelle che sono le associazioni che rappresentano anche la cittadinanza nella sua interezza, probabilmente riusciremo a trovare idee e soluzioni per fare in modo che il bilancio, ancorché con numeri scarsi, possa essere in grado di permettere di garantire ai nostri cittadini quella che è la qualità dei servizi a cui nessuno di noi vuole ridurre. Per il momento mi fermo, poi sarò ricostretto a riprendere la parola sempre su questo argomento per parlare appunto delle variazioni di bilancio e degli equilibri, della salvaguardia degli equilibri finanziari.
Grazie Assessore Berardi. Ci sono persone che vogliono intervenire prima delle dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consigliari? No, non interviene nessuno, mi pare di capire, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, partendo dalla minoranza, quindi consigliere Vannoni.
Noi siamo favorevoli.
Grazie. Consigliere Possenti.
Possenti. Oggi stiamo attraversando una stagione sociale e politica difficile. Ogni giorno il Paese si impoverisce. Per anni in ogni famiglia italiana si è salito con fatica e sudore un gradino sociale con la certezza che i nostri figli avrebbero avuto un domani migliore. Mettere insieme la riduzione del debito con Italia e gli enti locali non è possibile, perché non è tagliando regioni e comuni che usciamo dalla crisi. Questa manovra è una scelta sbagliata che blocca gli investimenti, riduce i servizi e non interviene sui veri sprechi della pubblica amministrazione. Per questo motivo il gruppo di maggioranza voterà a favore di questo ordine del giorno.
Grazie Possenti, quindi andiamo avanti con la votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Unanimità, il Consiglio Comunale approva. Io da Presidente del Consiglio Comunale tengo a ringraziare veramente entrambi i gruppi consigliari per l'assunzione di responsabilità su quest'ordine del giorno. Ripeto, non è materia politica, ma è materia oggettiva. Grazie di nuovo. Passiamo adesso al punto 6, variazione al bilancio di previsione 2011. La parola all'Assessore Berardi.
Berardi. Io, ecco, non so se avete in mano, sotto mano tutti la documentazione relativa alle variazioni di bilancio, così forse anche più comprensibile l'esposizione che andrò a fare. E, tra le varie variazioni apportate al bilancio nei capitoli di entrata e di uscita, vedete subito come nei capitoli di entrata
è stata appostata una voce che rappresenta una maggiore entrata di 87.419 euro. Questa maggiore entrata è relativa all'utilizzo dell'avanzo 2010, dell'avanzo di amministrazione 2010. Ricorderete, come abbiamo già avuto modo di vedere in un precedente consiglio, che l'avanzo di amministrazione 2010 era di 148.000 euro, per la precisione 148.767, di cui 18.767 erano stati vincolati per interventi da dover effettuare presso la casa di riposo di Nova Feltria. E ricorderete come parte di questi erano già stati investiti per garantire il sistema di condizionamento della casa nel periodo estivo. Per cui l'avanzo di amministrazione residuo era di 130.000 euro. Di questi 130.000 euro, oggi, con la delibera che andremo ad effettuare, proponiamo di utilizzarne 87.419 per andare a coprire per 21.718 euro le spese correnti relative allo sgombero neve del periodo soprattutto marzo, quindi la nevicata di marzo, quando la neve purtroppo arrivò dopo la predisposizione del bilancio preventivo, comunque in quel periodo. Per cui non erano previste a bilancio le spese per lo sgombero neve. Quindi chiediamo oggi di utilizzare parte dell'avanzo per andare a coprire quelle spese correnti. E chiediamo sempre di utilizzare parte di quell'avanzo per 65.700 euro per andare a coprire i minori trasferimenti, il minor gettito derivante dal federalismo fiscale. Per questo quindi andiamo a stralciare dal bilancio, nella parte relativa alle variazioni in entrate, come minori entrate la compartecipazione all'IRPEF per 179.000 euro, il trasferimento dallo Stato per il fondo ordinario per il finanziamento del bilancio 580.000 euro, il trasferimento dallo Stato per il fondo consolidato 165.000 euro, i trasferimenti dallo Stato ICI prima casa 285.000 euro, i trasferimenti dallo Stato funzioni trasferite istruzione protezione civile 2.870 euro, sempre i trasferimenti dallo Stato fondo perequativo della fiscalità locale meno 155.000 euro e il rimborso dallo Stato IVA sui servizi esternalizzati meno 43.800 euro. Tutte queste minori entrate le andiamo a sostituire con due capitoli, appunto quelli derivanti dal federalismo fiscale, che sono compartecipazione IVA 491.826 euro e il fondo sperimentale di riequilibrio 852.000 euro. La differenza fra i due capitoli inseriti in entrata e tutti gli altri capitoli inseriti tra le minori entrate hanno un differenziale negativo di 65.700 euro che quindi chiediamo oggi di andarla a coprire con l'avanzo di amministrazione. Tra l'altro, relativamente al capitolo neve, volevo fare una precisazione, poiché mi diceva l'assessore Gianessi, quindi lo può confermare, che relativamente ai comuni che hanno il capoluogo superiore ad una certa quota d'altezza, viene riconosciuto dalla Regione, per il tramite delle province, una compartecipazione alle spese di sgombero neve. Il problema di Nova Feltria che ha avuto su questa annualità è che il capoluogo è al di sotto di questa quota, non tenendo quindi in considerazione che l'80% delle spese relative allo sgombero neve del comune di Nova Feltria sono relative alla frazione di Perticara. Quindi proprio ieri abbiamo chiesto...
Dobbiamo trasferire il comune a Perticara.
Quindi o trasferiamo il comune a Perticara, quindi siamo sopra la quota, oppure, come abbiamo fatto ieri, abbiamo chiesto alla provincia di intercedere nei confronti della Regione per prevedere delle deroghe dove c'è una
sperequazione evidentemente elevata nel non considerare Perticara con l'altezza che ha e quindi mettere in difficoltà Nova Feltre per le elevate spese relative allo sgombero neve. Questa parentesi l'ho aperta e l'ho chiusa proprio perché di fatto altri comuni hanno invece sull'annualità 2011 avuto il beneficio, no, di compartecipazione da parte della regione e della provincia di Rimini. Inoltre, tornando ai capitoli delle varie variazioni, abbiamo inserito nelle entrate in aumento un capitolo da 3.683 euro relativo ai diritti di segreteria e ufficio tecnico, cioè sono stati accertati maggiori diritti rispetto a quanto preventivato col bilancio appunto preventivo 2011. Questo maggior accertamento di diritti l'abbiamo utilizzato e lo trovate quindi nei capitoli di uscita come maggior uscita per competenze per servizio educativo scuola dell'infanzia, e cioè quello che vi dicevo prima. Come avrete avuto modo di vedere anche leggendolo sui quotidiani locali, la scuola di Nova Feltria per l'annualità 2010 e fino all'annualità 2010-2011 la scuola dell'infanzia, quella statale, aveva 3 sezioni, tutte e 3 a tempo pieno, ovvero 8-16. Quest'anno, con la riduzione del numero di insegnanti e con la maggiore iscrizione di bambini, non vi era quindi il numero adeguato di insegnanti per garantire il mantenimento delle 3 sezioni a tempo pieno 8-16. Per cui la dirigente scolastica ha previsto nella fase iniziale di aumentare le sezioni da 3 a 4, dove 2 avevano quindi garantito l'estensione 8-16, mentre le altre 2 venivano organizzate nell'orario 8-13. Questa riduzione di orario metteva in grossa difficoltà molte famiglie che, oltre che a non veder garantito per i propri figli un normale servizio scolastico così come era sempre stato, li metteva anche in forte difficoltà di fronte all'attività lavorativa, perché poiché per molte famiglie dover rientrare a casa per le ore 13 o le 12 addirittura, alle 13 per il figlio, ecco, avrebbe creato dei problemi dal punto di vista lavorativo. Per cui abbiamo cercato di intervenire con la Regione Emilia-Romagna per garantire le risorse necessarie per la copertura di questo servizio. Al momento la Regione Emilia-Romagna sta cercando con i propri fondi di far fronte a queste esigenze, che purtroppo sono molto più alte rispetto ai fondi disponibili. Nel frattempo, come amministrazione comunale, siamo intervenuti con il nostro bilancio andando a reperire le risorse necessarie per stipulare una convenzione con un'educatrice che possa essere messa a disposizione della direttrice per garantire quindi il mantenimento delle 3 sezioni con orario 8-16. I 3.000 euro erotti che abbiamo inserito a bilancio sono riferiti alla frazione d'anno ottobre-dicembre. Dopodiché, confidando che la Regione possa in questi 3 mesi darci garanzie su possibili coperture future, andremo a coprire col bilancio 2012 la restante parte per garantire appunto l'attività scolastica nella maniera normale fino al mese di giugno. Però di fatto, ecco, siamo intervenuti proprio perché riteniamo che pur nelle difficoltà che un bilancio comunale così come oggi strutturato ha, dal punto di vista politica riteniamo come irrinunciabile quello che sono i servizi scolastici, quindi riteniamo una priorità assoluta, per cui come priorità assoluta siamo disposti a ridurre spese da altri capitoli pur di mantenere quella che è una forte e grande ricchezza che abbiamo sul nostro territorio. Quindi ecco, dal punto di vista politico abbiamo fatto una scelta che speriamo possa essere condivisa e apprezzata. E sempre nel capitolo del bilancio abbiamo una maggiore entrata di 13.181 riferita a risarcimenti da compagnie assicurative. E questi 13.181 sono stati utilizzati nei capitoli in uscita per coprire quello che è il compenso riconosciuto alla segretaria per l'annualità 2011. Quindi si è dato copertura al compenso appunto della segretaria per tutta l'annualità 2011. Vi sono poi sempre nel capitolo in entrate, maggiori entrate derivanti dalla provincia per un contributo relativo ai lavori del refettorio della scuola materna per euro 10.000 che sono stati prontamente inseriti nei capitoli di uscita appunto per questi lavori al refettorio della scuola materna del capoluogo. Tutte le altre partite di minore importanza dal punto di vista economico e sono state poi effettuate, quindi maggiori entrate con minori uscite, per far sistemare quelli che erano i capitoli, ovvero utilizzare in maniera più appropriata determinate spese e imputarle nel proprio capitolo più preciso dal punto di vista della competenza. Quindi tutta questa variazione permette, non so se posso anticipare anche il punto successivo, di mantenere in equilibrio il bilancio 2011 e su questo, oltre che aver letto la relazione della dirigente dottoressa Masi, che ringrazio sempre per l'impegno profuso e per come affronta problematiche per lei del tutto nuove, visto che questo incarico lo ha acquisito da poco tempo, però credo che con grande competenza sta cercando di affrontare queste questioni. Inoltre nella cartella avrete avuto modo di vedere anche il parere favorevole da parte del revisore unico.
Grazie Assessore Berardi. Il dibattito è aperto, se ci sono consiglieri che vogliono intervenire possono chiedere la parola. Consigliere Delfini.
Voglio solo dire una cosa. Considerando l'importanza dei bilanci e di tutte le revisioni, avere la possibilità di reperire la documentazione in tempi più lunghi, cioè avere più tempo per poterli verificare, non sarebbe una cattiva cosa, anche perché noi, e ve lo dico adesso, come gruppo consigliare Percorso Comune abbiamo istituito un gruppo di lavoro che si preoccuperà di fare queste verifiche, però se poi dopo abbiamo le cose sempre all'ultimo momento abbiamo difficoltà anche a verificarle.
Verifiche sui
bilanci? Sui bilanci. Grazie.
Altri? Se non ci sono ulteriori interventi facciamo la votazione. E prima della votazione ci sono le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consigliari, minoranza.
Sì, il nostro sarà un voto di presa d'atto anche come, diciamo così, dimostrazione di fiducia nell'operato di questa nuova amministrazione.
Grazie, maggioranza.
La maggioranza voterà favorevole.
Bene, avviamo quindi la votazione. Astenuti? 3. Contrari? 0. Favorevoli? Il Consiglio Comunale approva. Adesso facciamo la seconda votazione, perché affinché la delibera sia immediatamente eseguibile. Astenuti? 3. Contrari? 0. Favorevoli? Il Consiglio Comunale approva. Adesso punto successivo, punto 7, salvaguardia, equilibri di bilancio anno 2011. Già in parte l'assessore Berardi l'aveva preannunciato nell'intervento precedente, ricedo la parola nuovamente per l'illustrazione di questo punto.
Io, Berardi, non so se è necessario dover riesporre, dicevo prima, la relazione della dottoressa Masi, esprime che appunto sulla base delle condizioni sopra riportate si ritiene di non adottare provvedimenti di riequilibrio, quindi di fatto attesta che il bilancio è in equilibrio, per cui non so, ecco, io credo che sia possibile procedere con la votazione.
De Luca, sì, se non ci sono interventi da parte dei consiglieri possiamo procedere con la votazione. Non ci sono interventi, quindi dichiarazione di voto, minoranza.
Per noi vale quello che abbiamo detto per il punto precedente, quindi ci asterremo anche su questo punto qui.
Perfetto. Maggioranza?
La maggioranza voterà favorevole.
Avviamo la votazione. Astenuti? 3. Contrari? 0. Favorevoli? Il Consiglio Comunale approva. Passiamo all'esame dell'ultimo argomento all'ordine del giorno, punto numero 8, istituzione e nomina commissione di studio per revisione statuto comunale. Passo la parola al sindaco, poi dopo l'intervento del sindaco vi illustrerò al meglio le caratteristiche di questa commissione proposta.
Sì, grazie. Marani, come avevamo avuto modo di dire nel corso della serata, era stata nostra intenzione istituire questa commissione per la revisione dello statuto al fine di aggiornarlo, al fine da consentire la possibilità anche ai consiglieri di avere delle deroghe mirate per svolgere delle funzioni sia per loro maggior soddisfazione ma soprattutto per il beneficio che ne deriverà alla popolazione di riferimento del consigliere medesimo e dell'intero comune. Per gli aspetti tecnici vi dirà Di Luca, grazie.
De Luca, allora dunque, questa è una commissione consigliare, quindi è tipico della commissione consigliare che siano rappresentati in maniera proporzionale sia i gruppi di maggioranza che i gruppi di minoranza. È stato scelto che la commissione sia composta da 3 persone, quindi a seguire il criterio proporzionale, 2 consiglieri di maggioranza e un consigliere di minoranza. La commissione ha l'obbligo di riunirsi entro 30 giorni dalla data di istituzione e in occasione della prima riunione che fissa il Presidente del Consiglio, in autonomia la commissione nomina un proprio Presidente. E, che dire, abbiamo scelto di avviare il lavoro di una commissione proprio da un dibattito scaturito in Consiglio Comunale qualche seduta fa. E nient'altro se non le modalità per l'indicazione da parte dei nominativi. I capigruppo dei consigli comunali prendono la parola e dicono all'assemblea quali sono le proposte di nominativo, dopodiché, essendo una votazione sulle persone, si vota a scrutinio segreto e dobbiamo votare sì o no sulla proposta che i capigruppo fanno. Adesso il dibattito, chi vuole può intervenire.
Vannoni, dunque spendo 2 parole per dire questo, un po' così, a seguito appunto di quello che è venuto fuori questa sera, che secondo me alcune cose non sono proprio corrette nel senso del contenuto, no? Perché facendo un po' lo storico è vero che secondo me il nostro statuto comunale, come anche il regolamento, necessita di essere in qualche modo rivisto, quindi quella volta quando si era discusso in consiglio comunale della proposta che voi ci avevate sottoposto, noi abbiamo fatto un discorso più ampio ed effettivamente eravamo convenuti sul fatto di provare a lavorarci sopra. Sta di fatto che però rispetto anche al discorso che faceva lei sindaco sulle deleghe, così adesso noi prima provocatoriamente abbiamo chiesto allora non ci saranno più deleghe e lei ha risposto no, però in realtà le può far piacere, in realtà è un diritto del sindaco quello di delegare gli incarichi, quello che era la questione di quella volta che, sulla quale noi c'eravamo comunque, avevamo posto un veto, avevamo detto fermiamoci, ragioniamo, era, se si ricorda bene, la costituzione di una commissione in aiuto agli assessori e alle giunte, quindi era una cosa ben diversa e non erano deleghe, perché appunto sulla delega della montagna io prima non potevo parlare, non ho detto niente, però in realtà lei, se vuole, ha il potere assolutamente di farlo. Cosa ben diversa, costituire dei gruppi di persone esterne, se vuole leggo cosa dice anche il nostro statuto, poi dopo non ho avuto abbastanza tempo per guardare, adesso manuale del sindaco. Comunque, il nostro statuto dice che il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, quindi, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, vabbè, in particolare, poi dice tutta una serie di cose. Comunque, volevo solo fare questa precisazione.
Grazie Elena, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare all'indicazione da parte dei capigruppo dei consiglieri da mettere in commissione. Quindi partiamo sempre dalla minoranza, consigliere Vannoni.
Io mi autopropongo, quindi Vannoni.
Grazie. Consigliere Possenti.
Possenti. Il gruppo di maggioranza nomini consiglieri De Luca e Urbinati.
Grazie. Quindi possiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto. Ricordo nuovamente, si vota sì o no sulla proposta da parte dei capigruppo.
Posso dire una cosa intanto che aspettiamo sì? Delfini? Ci terrei in maniera particolare, fatevi un appunto magari, se ci chiamate opposizione e non minoranza, grazie.
11 sì e una bianca, il Consiglio Comunale approva. Chiedo di votare un'ultima volta per l'immediata eseguibilità della Commissione. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità, il Consiglio Comunale approva. Si chiude qui la seduta del Consiglio Comunale, ringrazio tutti gli intervenuti da parte del pubblico, ringrazio i consiglieri e vi saluto.